Radio Emilia Romagna. Cinema.
Una mappa per due, il giro del mondo di Tartarini e Monet. Era il 30 settembre 1957 quando due giovani bolognesi partirono per un'impresa mai tentata prima da una casa motociclistica. Un giro del mondo in moto che sarebbe dovuto durare alcuni mesi e che invece durò quasi un anno. A compiere l'impresa furono Leopoldo Tartarini, un ex pilota della Ducati, e Giorgio Monetti, allora poco più che studente. I due affrontarono un viaggio attraverso 5 continenti, 35 paesi, 4 rivoluzioni, oltre 100.000 chilometri in un mondo che stava vivendo cambiamenti epocali. In sella alle due Ducati 175 c'erano loro, con una mappa, un'unica mappa in due, appunto da qui il titolo, dove un centimetro corrispondeva a migliaia di chilometri. Una macchina fotografica, una cinepresa 16 mm, due tute di pelle e qualche pezzo di ricambio per le moto. Uno di quegli straordinari viaggi del passato, dall'Europa all'Estremo Oriente, dai deserti australiani alla Nuova Zelanda, dall'Amazzonia alle vette delle Ande, fino al deserto del Sahara e poi Spagna, Francia e di nuovo a Bologna. Un racconto emblematico anche di una filosofia di vita, di un modo di viaggiare che ormai non esiste più, del viaggiare non per raggiungere una meta nel più breve tempo possibile, ma semplicemente per vivere il viaggio stesso come esperienza, dove la meta è un fatto secondario, è solo un pretesto. Alla fine del viaggio Tartarini e Monetti hanno intrapreso strade diverse, ma il rapporto di amicizia e il legame dato da questa straordinaria esperienza sono rimasti forti. Come forte da parte di entrambi è la voglia di raccontare questa impresa incredibile di cui sono stati protagonisti, insieme al sogno di potersi ripetere ancora oggi, di cavalcare anche alla veneranda età di 80 anni le due mitiche 175. Dell'avventura di Tartarini e Monetti, dell'impatto che ha avuto sulle loro vite, di questo divertente documentario realizzato utilizzando filmati di repertorio, fotografie, ma anche della disponibilità dei due protagonisti a mettersi oggi davanti alla macchina da presa, di tutto questo ne parliamo con uno dei due protagonisti, Giorgio Monetti, e con chi ha realizzato il film, ovvero il regista Roberto Montanari e la produttrice Giusy Santoro. Buon ascolto dunque e un saluto da Enzo Chiarino. Giorgio Monetti nel 1957 con una moto Ducati e un amico dotato della stessa moto, Leopoldo Tartarini, sono partiti dall'ombelico del mondo, da Bologna, per poi tornarci dopo un anno. Dove siete stati nel frattempo?
Abbiamo fatto tutte le per terra da Bologna fino a Singapore, quindi se lo può immaginare più o meno il percorso. Poi Giava, Sumatra, Borneo, Australia, Nuova Zelanda, nord e sud. Poi ci siamo fermati a Pitcairn con la nave, non sapendo che era la base del naufragio come si chiamava pure?
Cioè, Bounty, no?
Del Bounty, sì, esatto. E infatti io rimasi esterrefatto perché credevo di trovare della gente di colore a Pitcairn, invece c'erano molti biondi, e lì imparai che era uno degli ammutinati che probabilmente che erano rimasti lì a Pitcairn, esattamente in mezzo all'Oceano Pacifico, a metà strada fra la Nuova Zelanda e Panama.
Quindi
ci fermammo lì con la nave per un un giorno, diciamo, perché la nave che partiva dalla Nuova Zelanda e andava in Inghilterra portava gli australiani e i neozelandesi che andavano in Inghilterra, caricò anche noi e ci fermammo a Pitcairn e poi a Panama, dove smontammo e da lì facciamo tutti i paesi del centro e Sud America. Poi da Rio de Janeiro andammo a Dakar, da Dakar facciamo il deserto, e a Spagna e Francia e tornammo in Italia.
Un anno di viaggio, ecco, siamo entrati subito nell'emozione col protagonista e il pubblico può rivivere questa incredibile avventura attraverso un film che è stato realizzato in area bolognese da una casa di produzione locale per la regia di Danilo Caracciolo e Roberto Montanari, che per conto della produzione Pop Cult hanno realizzato un documentario di cui sentiremo certamente parlare perché sta avendo a livello locale ovviamente un grande successo, ma trattandosi di un tema universale, il rapporto dell'uomo con la natura, con il suo simile, con le sfide, con i popoli diversi, è un tema assolutamente universale. Prima di tornare a parlare con Giorgio Monetti, chiederei al regista proprio velocemente così per capire la genesi di questo progetto, che io faccio un po' fatica anche a parlare perché sono ancora l'abbiamo appena visto ed è veramente emozionante.
Ma dunque, il progetto nasce sostanzialmente da un incontro che è quello di Roberto Montanari e Giorgio Monetti. Roberto Montanari partecipava, in quanto sua figlia coinvolta, nelle riprese del film di Diritti l'uomo che verrà, essendo nella protagonista, partecipava come genitore alla fase di ripresa, di conseguenza ha avuto questo incontro folgorante con il nostro amico Giorgio Monetti, che in quell'occasione fungeva da collaboratore nella produzione di Diritti, soprattutto da dialogue coach, quindi insegnava il dialetto bolognese Montanaro
ad Alvaro
Orvacher, a Maya Sanza, eccetera. E probabilmente in alcuni momenti di pausa della lavorazione Monetti ha raccontato la sua vita al mio collega Roberto. Roberto chiaramente è rimasto scosso, come spesso accade per noi documentaristi, rimanere, come dire, subito folgorati da racconti di questo tipo, ha condiviso con me così questa notizia e poi abbiamo avuto accesso ai materiali inediti che Giorgio Monetti e Leopoldo Tartarini avevano girato, appunto armati in questo viaggio con una Bolex Payer 16 mm, macchine fotografiche, e abbiamo avuto modo di poter visionare questo materiale e ci siamo innamorati di questa storia. Abbiamo capito che era assolutamente necessario intraprendere un percorso di lavorazione per raccontare questa storia e renderla ancora più universale di quello che poi fondamentalmente già rappresenta di per sé.
Ecco, in poco più di un'ora, grazie a questi filmati di repertorio dei due viaggiatori, mixati anche sapientemente con altro materiale di repertorio di tutti questi luoghi del mondo incredibili che hanno visto passare i nostri due motociclisti, è possibile rivivere questa avventura, impreziosita poi da una colonna sonora che potrebbe vivere anche lei di vita propria e qui ci fa capire come Pop Cult abbia cercato anche di superare le dimensioni del documentario andando verso la grande fiction.
Sì, più che grande fiction, diciamo che sì, siamo cinema, come infatti siamo al cinema.
Sì.
Sì, l'idea è sempre quella comunque di fare dei film di altissima qualità, che però appunto allo stesso tempo portino il documentario nelle sale e lo facciano in maniera, fra virgolette, popolare. Cioè non stiamo parlando di un film che è commerciale, però è un film che possono vedere tutti. E questo è importantissimo, perché la passione, diciamo così, che ci mettiamo nel fare i film poi viene condivisa con un grande pubblico ed è quello che ci dà anche la forza di andare avanti. Le musiche, nello specifico, sono di Riccardo Nanni, ci tengo a dirlo, e di un gruppo di, diciamo, musicisti, compositori che ha formato, diciamo, una library che è appunto Seven Floor. Non è un gruppo musicale come tutti pensano, in realtà
è una sonora
dei Seven Floor, esatto, non è un gruppo musicale, in realtà è un gruppo di lavoro, però quindi diciamo diciamo tutti insieme, e quindi è una lavorazione condivisa, è condivisa sia nelle musiche ma è condivisa anche nella regia, perché appunto abbiamo due registi, è condivisa nel viaggio perché abbiamo due che sono stati in viaggio, quindi è, diciamo che è proprio quel bel rapporto che abbiamo avuto, ecco.
E qui tornerei dai viaggiatori, da Giorgio Monetti che oggi è qui, Leopoldo Tartarini è il compare, il compagno di viaggio, e che però è in oggi non ha partecipato, ma anche lui è diciamo molto attivo nella fase di promozione di questa produzione. Torniamo un attimo al 57, voi siete partiti con una dotazione assolutamente spartana e con una preparazione del viaggio praticamente nulla.
Sì, come anche ho detto nel documentario, non è paragonabile la preparazione di qualsiasi viaggio attuale con viaggi fatti in quel periodo là. Noi partimo, ci siamo preparati per 6 mesi, ma non abbiamo preparato praticamente niente.
Cioè, avevate questa mappa in scala come un Atlante, come col mappa mondo?
Sì, una specie di mappa mondo, con quelle mappe piccoline con tutto il mondo sopra. Calcolammo i chilometri lì e praticamente non ci preoccupavamo né del freddo né del caldo né delle situazioni politiche né della tenuta delle motociclette, ci preoccupavamo soltanto di avere qualche soldo per poter andare avanti. Certo. Quella era la preoccupazione maggiore, per il resto Dio ci aiutava.
Infatti una mappa per due viene proprio dal fatto che noi questa cosa della mappa ci ha impressionato fin dal primo momento, insomma.
Sì, sì, perché oggi siamo poi fanatici, no, del geoposizionamento, sapere dove siamo, cosa succede, che tempo fa lì, che lingua si parla, che soldi ci vogliono, che religione c'è. Invece voi avete attraversato rivoluzioni, popoli, sì, paludi, ve ne sono successi tutti i colori, e non è questa l'occasione per tornare su queste avventure, perché sono tantissime e sì, avremmo bisogno veramente di... però la cosa che mi ha impressionato è che sicuramente questa avventura ha lasciato un segno, una cicatrice profondissima sulla vostra, sul vostro modo di essere. E anche in questo caso è difficile da sintetizzare, ma c'è un ricordo quotidiano di questa avventura.
Non passa giorno che non pensi a qualche cosa che mi è successo durante il giro del mondo. Praticamente è un metro di vita che mi serve per tutta la vita. Perché vivere un anno intero in due, cambiando ogni giorno posto e luogo, situazioni, emozioni, eccetera, ti insegna. Mi è servito molto di più un anno del genere che 5 anni di università e altrettanti di liceo.
Certo, questo è un grande messaggio. Dal punto di vista del marketing, però, mi interessa capire, la Ducati cosa ci ha guadagnato?
Dunque, la Ducati, quando noi partimmo, vendeva circa 1000 motociclette all'anno all'estero. Quando tornammo, io andai a lavorare alla Ducati come direttore all'esportazione, prima come impiegato, poi dopo 6 mesi diventai direttore del reparto anche corse, ma soprattutto esportazioni, e portammo il fatturato della Ducati a 18.000 motociclette, 18-20.000 motociclette vendute all'estero. Ma era abbastanza capibile perché io conoscevo praticamente tutti i posti.
Ah, certo.
Dove c'erano concessionari, dove poi tornai con l'aereo e feci i concessionari, un po' con la aureola del giro del mondo, un po' che la Ducati si stava muovendo in altre maniere rispetto alla sua tradizione post bellica, diciamo, rinnovando modelli eccetera eccetera, riuscimmo praticamente da 1000 a 18.000, insomma. Poi trovai corridori internazionali tipo Mike Haywood, grandi campioni. Mike Haywood era il Valentino Rossi di, certo, o il Lorenzo che era competitore di Giacomo Agostini. Trovai un sacco di corridori esteri che riportai alla Ducati, e tutto faceva brodo per per aumentare. Poi a un certo momento vidi che la Ducati era andata a finire in mano a, posso chiaramente dire, agenti incompetenti. Non c'era più niente da fare, non, ero un colabrodo. Ho preferito,
defilarsi e conservare un ricordo di tempi, di tempi ben, ben diversi. Coregista, quindi adesso ci prepariamo a dei premi, perché questo è un bel lavoro.
Ma ce lo auguriamo. Innanzitutto è fresca la notizia che ci ha comunicato la produzione che siamo in concorso ai Davide Donatello. Chiaramente è ancora una prima fase, ci auguriamo di entrare nella famigerata cinquina. In ogni caso, se anche ciò non dovesse avvenire, per noi già è una grande conquista. Poi chiaramente saremo itineranti in diversi festival, anche perché la produzione, devo fare anche qui di nuovo i miei complimenti a Giusy Santoro, c'è veramente da parte della, di Pop Cult, c'è una grande adesione, un lavoro capillare anche nello stabilire rapporti e sinergie anche con paesi lontani, con gli Stati Uniti, sta lavorando molto sull'Europa, Giusy Santoro, e poi confidiamo anche in dei preacquisti televisivi, perché il lavoro è anche abbastanza fruibile per un mercato televisivo. Quindi, come dire, per il momento ci godiamo il successo quasi inaspettato, diciamo, rispetto ad un documentario che fa sorridere, no? E soprattutto rispetto al fatto che io e Montanari siamo abituati ad esibirci con memorie molto più tristi e funere nel nostro passato di documentaristi, e quindi restiamo in attesa.
E Giusy, invece qui hai anche però un asset in mano, che è quello di poter andare a bussare alla porta di tutti i paesi che sono stati visitati dai nostri motociclisti per provare a fare un lavoro globale, no? Non so.
Sì, esatto, no, ma è quello che intendiamo fare, però appunto volevamo partire da casa e ci sembrava doveroso, essendo una storia bolognese, di registi bolognesi, produzione bolognese, partire da qui. Qui devo dire dobbiamo assolutamente ringraziare il Cinema Odeon che ci sta ospitando, perché questo successo è inaspettato un po' per tutti, ma anche loro come noi stanno credendo in questo film e lo stanno riprogrammando e quindi l'hanno anche messo in programmazione, e questo per noi è importante. Quello che faremo è fare anche un lavoro capillare nei cinema, perché per noi è importante questo rapporto, vederlo in sala con tutte le persone che vivono con te questa emozione è sicuramente un valore aggiunto che ti riporta comunque in quegli anni lì, perché il cinema è il cinema come una volta, insomma, almeno questa è la sensazione che si ha quando si viene in una sala così piena e si ride tutti insieme e ci si commuove, e quel silenzio quando senti che c'è un minimo di emozione è fondamentale, insomma. Quindi vogliamo provare prima a fare una strada nelle sale e trovando appunto esercenti illuminati come Ginetta Agostini dell'Odeon, ma ce ne sono tanti altri con cui stiamo entrando in contatto diretto e ce la facciamo.
E poi c'è il progetto dell'home video, no? Del DVD.
Certo, c'è il progetto dell'home video e del DVD che presentiamo la prossima settimana, l'8 di marzo ai Moto Days di Roma, quindi alla Fiera di Roma presentiamo il DVD, in associazione che, insomma, diciamo che ci stanno molto promuovendo una rivista che si chiama Moto Turismo, che è una rivista comunque di appassionati del settore di viaggi, di motociclismo, attiva da 20 anni, di qualità, e quindi loro ci credono, ci stanno distribuendo, ci distribuiranno nello store da aprile, quindi metà aprile, diciamo, prima facciamo le sale, poi l'on video e poi chissà.
Insomma, io consiglio a tutti di andare a rivivere questa avventura dei nostri amici bolognesi, anche solo attraverso il DVD, se proprio uno non ha il coraggio di salire su un mezzo qualsiasi e farsi 80-70 mila chilometri, quelli che sono, insomma. Grazie di questa...
Grazie, grazie.